Oggi martedì, martedì 26 aprile, martedì. Non mi fate gridare, ragazzi, sono senza voce.
Non lo fa gridare.
Martedì 26 aprile, siamo nel pomeriggio. Pomeriggio.
Siamo in guerra.
Pomeriggio uggioso.
Matteo 6, il versetto 33. Allora, che cosa è il regno? Abbiamo visto che il concetto del regno di Dio che Gesù ha espresso in questo, in questa parte della scrittura è inserito in un contesto ben specifico, no? Abbiamo visto stamattina che Gesù insegna sul regno quando parla in maniera particolare di quelli che sono i bisogni veri e reali di ogni essere singolo umano, ok? Di ogni singolo essere umano. E Gesù non sta criticando i discepoli perché loro vanno dietro ai loro bisogni. Gesù al versetto 32 dice: il Padre vostro celeste infatti sa non le cose di cui avete bisogno, sa che avete bisogno di queste cose. Ok? Gesù dice: il Padre vostro sa che avete bisogno, cioè il bisogno che avete è un bisogno vero, è un bisogno reale. Quindi il problema fondamentale è come cercate di soddisfare questo bisogno. E l'ansia sta nel cercare di soddisfare questo bisogno. Quindi siccome io ho un bisogno, dato che Dio non provvede, cerco di provvedere io. E questo ci porta chiaramente a delle conseguenze. Ora, Gesù quando parla del bisogno, introduce e parla quindi dell'ansia al versetto 25, dice: ciò che vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita. Versetto 28, perché siete in ansietà intorno al vestire? Verso 31, non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i gentili che cercano tutte queste cose. Allora, come abbiamo detto oggi, a volte queste parole ci hanno fatto sentire un pochettino in colpa, perché dico, minzi, che sto andando dietro alle cose carnali, mi sento così carnale se voglio soddisfare il mio bisogno, no? Ma in realtà Gesù non sta dicendo questo, perché subito dopo dice: il Padre vostro celeste non dice conosce quali sono i vostri bisogni, ma sa che avete bisogno di queste cose. E Gesù dà la soluzione. La soluzione qual è? Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose di cui avete bisogno vi saranno sopraggiunte. Cioè, in realtà, quello di cui Gesù sta parlando è che non è uno scambio, un baratto, tu ti occupi di Dio e Dio si occupa di te. Gesù sta dicendo un'altra cosa. Gesù sta dicendo: voi avete bisogno di queste cose e le cose di cui avete bisogno sono cose legittime, ok? Ora, vi sto dicendo che se voi cercate e trovate il regno di Dio, tutte le cose di cui avete bisogno sono lì e non avrete bisogno di andarvele a cercare in un altro modo. Oggi parlavamo del fatto che quando Gesù dice non si possono servire a due padroni, dice voi non potete servire a Dio e a Mammona. Quando noi smettiamo di avere fiducia nel nostro Padre Celeste per la nostra provvidenza, noi andiamo a servire a Mammona. Per il semplice fatto che se non crediamo che è Lui a provvederci qualcosa, noi cadiamo nel sistema di questo mondo. Mammona rappresenta proprio il termine aramaico, significa ricchezza, significa guadagno. Ora, il problema è la ricchezza? No. Il problema è il volere, desiderare, guadagnare magari un po' di più? Assolutamente no. Infatti la Bibbia dice, Paolo dice, il problema non è il denaro, il problema è l'amore per il denaro, è la radice di ogni male. Paolo spiega, Paolo scrive ai ricchi in 1 Timoteo al capitolo 6 e dice: non mettete la vostra fiducia nelle ricchezze. Non è sbagliato essere ricchi e non è sbagliato desiderare di esserlo. Allora, l'insegnamento classico è stato quello che se ci facciamo, se tendiamo a desiderare molto, noi ci corrompiamo. Allora è meglio non desiderare molto, è meglio lasciarsi attirare dalle cose umili, così non c'è il rischio che cadiamo nella tentazione e viviamo una vita da frustrati, desiderando essere o desiderando avere. Vorrei essere io quel riccone con quella villa al mare. Non è sbagliato desiderare queste cose, perché la vita ci è stata data per viverla. E noi siamo qui in questo mondo per godere delle cose di questo mondo, per godere della creazione, per godere delle cose belle. Ciò che fa la differenza è come l'attitudine. È sbagliato desiderare una casa più bella? No. È sbagliato desiderare una macchina più bella? No. È sbagliato desiderare uno stipendio migliore? No. È sbagliato desiderare una posizione sociale migliore? No. Il motivo è perché... E anche lì a volte abbiamo sbagliato insegnando perché tu non puoi avere, desiderare di avere una posizione migliore solo per il piacere di avere una posizione migliore. Sì, solo per il piacere. Vi faccio un esempio. Quanti oggi noi, oggi le telenovelas più viste, sapete quali sono? Quelle dove si parla di gente ricca. Nessuno vuole vedere telenovelas della gente povera. Perché la gente continua a guardare e a desiderare quell'ambiente. La povertà ti stanca, la ricchezza non ti stanca mai. Cosa voglio dire con questo? Che a volte ci siamo sentiti in colpa per aver desiderato qualcosa di più bello, qualcosa di più grande. Ok? Ma questi desideri non sono desideri della carne o del diavolo. Sono desideri. Allora, tu vuoi una casa dove la vista sia un palazzo di cemento o dove la vista sia il mare? Dai, dimmi. Perché? Orgoglioso. Perché? Sono desideri della carne. Perché? Nel tuo giardino cosa vuoi? Pilastri di cemento o alberi da frutto? Dimmi. Cosa vuoi? Perché? Perché sei orgoglioso? Perché non sei abbastanza umile? Perché? Le cose belle sono state create da Dio, ora è quello che ci fa attraverso queste cose. No, non voglio diventare famoso perché poi ho paura di sviarmi. Ma che senso ha? Allora facciamo diventare famosi quelli che non credono, così poi con i loro soldi loro fanno quello che vogliono. No, pensi che Dio non voglia darti una posizione sociale migliore? Pensi che Dio non ti voglia mettere in una posizione di comando dove tu attraverso poi la luce di Cristo possa influenzare la vita di tanti altri? Noi siamo stati posti sulla terra per regnare, non per sopravvivere. Per regnare, non per subire la vita aspettando la morte per andare in cielo. Noi siamo stati posti sulla terra per dominare. Questo è l'obiettivo di Dio, quindi dobbiamo cercare i posti migliori, gli stipendi migliori, le case migliori. È chiaro che non stiamo parlando del fatto che voglio la villa a Palm Beach o a Hollywood, eccetera. Non stiamo parlando di questo. Vi faccio un esempio, noi oggi guardiamo ai ricchi della nostra nazione e a volte diciamo, se potessi avere io tutti quei soldi, a chi di noi non è capitato? È vero o no? Che fortuna essere nato nella famiglia di Tizio, di Caio. Tu nasci, non fai niente, già sei ricchissimo. Hai un'eredità incredibile. Quando tu vai in Africa, tu ti rendi conto che per quanto tu povero possa essere nella tua città, tu per loro sei la persona più ricca del mondo. Quindi comprendi che a livello, in questo, quello che fa la differenza è come tu vedi le cose. Tu con il tuo cellulare scassato, per gli africani, per i bambini del Burkina Faso, tu sei il salvatore della loro patria. Perché con 100 euro tu metti a posto un villaggio intero. Con 100 euro tu salvi la vita di 50 bambini dalla morte. Per loro tu sei la persona ricca. Loro guardano a te e, dicono, ah, se potessi avere quel cellulare, ah, se potessi avere quella maglietta, ah, se potessi avere quegli orecchini e quell'anello, ah, se potessi avere io quegli occhiali, quel paio di occhiali. Noi torniamo in Italia e noi pensiamo a quelli, vediamo in Italia, ah, se potessi essere io quello. Comprendete qual è il dislivello? Quindi la nostra concezione di ricchezza per altri è niente, o per altri è tutto. Allora, di cosa dovremmo sentirci in colpa? Gesù ha detto, il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Non sentitevi in colpa. Il problema è, perché siete ansiosi? Perché l'ansia è la dimostrazione della mancanza di fiducia. E Gesù continua a presentare Dio come papà, cercando di far comprendere alle persone che papà, il vostro Padre celeste, sa, il vostro Padre celeste conosce, fidati di papà. Se tu trovi la sua casa, tu trovi lui. Che cosa è il regno di Dio? Abbiamo scritto, abbiamo dato questa definizione. Il regno è l'influenza del governo di un re sul suo territorio, facendo impatto su di esso con la sua volontà, il suo potere, i suoi principi, le sue leggi, i suoi valori morali, producendo una comunità di cittadini che riflettono la cultura, lo stile, i desideri e la natura del re. La religione produce membri, il regno produce cittadini. Ok? La religione produce membri di comunità. Che poi è anche una brutta parola, voglio dire. Che non esiste. Quando Paolo parla dei membri, parla delle membra del corpo. Ok? La religione produce persone affiliate ad una comunità. Il regno produce cittadini. E noi dobbiamo passare dalla cultura, dalla mentalità di membri di comunità appartenenti ad un gruppo sparuto di persone, a cittadini del regno che riflettono la cultura, la natura e i desideri del re. Quindi quando io devo cercare il regno di Dio, io devo cercare questa influenza del governo sul territorio dove lui mi ha posto. Allora, come dicevamo stamattina, la religione prepara le persone per andarsene. La religione produce spopolamento, mentre il regno di Dio produce un popolamento. Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza e cosa gli dice? Preparati per andartene? No, riempite la terra. La religione produce isolamento. La religione ti dice, stai attento, non comprometterti, non corromperti, non ti contaminare, no? Isolati, stai attento, state rinchiusi. Il regno di Dio invece di che cosa parla? Di integrazione. Cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio è come il lievito. E il lievito cosa devi farci con il lievito? Il lievito finché sta nella busta è inutile. Il lievito invece è stato creato per... Il regno di Dio è come il lievito che una donna prende e lo impasta con 3 misure di farina e tutta la pasta si lievita. Perché? Perché il lievito ha prodotto la differenza. Allora, la religione produce isolamento, ma il regno di Dio invece produce integrazione. Gesù ha detto: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. La religione ha prodotto persone che odiano la vita sulla terra. La religione ha prodotto persone che continuamente dicono: vieni Gesù, vieni Gesù, vieni Gesù, vieni Gesù, non ce la faccio più, vieni Gesù, per favore vieni, vieni e portami con te. Ci siamo chiusi nelle nostre comunità e abbiamo detto: quelli vanno all'inferno, noi siamo salvati, vieni Gesù, vieni e portaci via, vienici e portaci nel tuo regno. Mentre Gesù ha detto: io sono venuto per manifestare il regno di Dio sulla terra. Amen. Noi non prepariamo le persone per andare in cielo, noi prepariamo le persone per essere invase con il cielo sulla terra. Ed è totalmente un'altra mentalità, e passi dalla mentalità della persona che subisce la vita a una persona invece che sa qual è la sua identità. Io so chi sono, io ho trovato il regno di Dio, ho capito come funziona, quali sono i principi che fanno funzionare il regno di Dio. Gesù sta dicendo: voi siete in questo mondo, ma non appartenete al sistema di questo mondo. La vostra provvidenza non può e non deve venire da Mammona.
Amen.
Voi dovete imparare come funzionano i principi del regno. Perché se imparate questo, non servirete più a Mammone, non sarete più nell'ansia. Perché una cosa è certa, ragazzi, ascoltate, quando noi vogliamo una cosa, anche se è illecita, che appartiene ai nostri bisogni, se noi vogliamo una cosa e ce la prendiamo noi, noi dobbiamo essere disposti a perderla in qualunque istante. Ma se è papà che provvede per noi, quello che lui ci dà, nessuno ce lo può togliere. Questo è un principio basilare della vita. Quando noi abbiamo bisogno di una cosa e siamo noi a prendercela, allora dobbiamo essere disposti a perderla in ogni istante, perché la possiamo perdere. Perché non ci è stata data, ce la siamo presa. Ma quando è il Padre a darci qualcosa, a consegnarci qualcosa, quella cosa che il Padre ci dà, nessuno ce la potrà mai togliere. E questo ti... questo elimina l'ansia dalla tua vita. Quando è Dio che ti dà la persona con la quale tu dovrai passare il resto della tua vita, tu non avrai mai paura di perderla. Perché se Dio ti dà qualcosa, nessuno te la può togliere. Se Dio che ti dà un lavoro, nessuno te lo può togliere. Ma se tu cerchi sempre le raccomandazioni, cerchi sempre qualcuno e di fare le cose per avere una posizione, avrai sempre l'ansia, perché sai di poterlo perdere in qualunque momento. Ma se qualcosa che papà che ti dà, nessuno te lo potrà togliere. Allora Gesù inserisce l'argomento del regno di Dio proprio nel momento quando parla dell'ansia. E guardate, a me, io amo questa parte, quando dice qua al versetto 30, versetto 28: perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel fuoco, quanto più voi, uomini di poca fede. E una volta mi sono fermato su queste parole e sono rimasto sconvolto, perché io vedo, vado in giro, guardo nella campagna, vedo, vado al mare e mi rendo conto della creazione. Ti sei mai fermato in un campo di fiori? E considerare queste parole. E ti rendi conto di quanto papà sia uno sprecone. Dice, in che senso? I fiori dei campi oggi sono, domani non ci sono più. Perché non creare dei fiori eterni? Perché non creare qualcosa che rimanga per sempre? E invece no, lui crea continuamente la vita, giorno dopo giorno. Giorno dopo giorno. Perché quei fiori, sapete i fiori di plastica, no? No. Perché non creare, sono belli, sono straordinari, dei fiori, o quantomeno dei fiori veri, ma che rimangono per sempre. Perché sto spreco continuo, giorno dopo giorno, quello cresce, nasce, muore, cresce. Perché? Perché questa è la vita, questo è il modo come Dio opera. E perché lo fa? Per te. Per darti un nuovo profumo ogni giorno, un nuovo sapore ogni giorno, una nuova vista ogni giorno. Ti rendi conto che non esiste un fiocco di neve uguale all'altro? Ti rendi conto che non esistono impronte digitali uguali alle altre? Ti rendi conto che non esistono esseri umani, animali, uguali? Che tutto è creato continuamente in maniera continuamente diversa. Ora, se Dio prende un fiore che è vestito molto meglio di Salomone in tutta la sua gloria, e di questi fiori non ne fa uno, ma miliardi di miliardi di miliardi ogni singolo giorno, perché tutto questo spreco? Perché non creare un modello unico per tutti, che dura per sempre? Questo fiore era uguale a quando mia nonna è nata ed è rimasto qui, è 150 anni che questo fiore è qui. No. Ogni giorno ce n'è uno nuovo. E perché pensi, detto Gesù, che il Padre non possa provvedere per te ogni singolo giorno con una gloria diversa? Gesù parla degli uccelli del cielo, dei fiori dei campi, e sta a dimostrare che il nostro Papà è in continuo lavoro, in continua creazione, in continua evoluzione. Perché ti fossilizzi su certe cose? Papà si prende cura di te. E se oggi riveste di gloria questi fiori che oggi sono e domani non esistono più, e poi domani lui riprende di nuovo la stessa creazione e va a ricreare, perché non pensi che lui possa creare delle situazioni favorevoli e di favore immeritato per la tua vita? E com'è che noi comprendiamo tutto questo? Se comprendiamo il regno di Dio. Cerca il regno. Che cos'è il regno? L'influenza del governo di un re sul suo territorio. Dio ti ha messo in un territorio, tu devi comprendere come il regno di Dio, il governo di Gesù, possa influenzare la tua vita lì dove tu sei. Tu rappresenti e sei chiamato a rappresentare il regno di Dio e a capire come il re e il suo governo e il suo pensiero possa influenzare non solo la tua vita, ma il luogo dove lui ti ha posto. Tutto quello che è attorno a te deve parlare del regno di Dio, della bellezza di Dio, del governo di Dio. Stiamo dicendo che non avremo più problemi? No! Anzi, Gesù ha detto nel mondo avrete tribolazioni, ma se noi stiamo attraversando una tempesta, sto attraversando una tempesta, io pensavo che il regno di Dio invece non ci fossero le tempeste. No, il regno di Dio non ha a che fare con l'assenza dei problemi, ma con il regnare nei problemi. Quindi nella tempesta, io posso credere che la tempesta possa passare da un momento all'altro, ma se questo non capita, i principi del regno di Dio mi insegnano come regnare durante la tempesta. Ci sono tempeste che Gesù ha bloccato, ha sgridato il vento, ha calmato il mare. Ci sono tempeste invece dove ha chiesto a Pietro di camminare sulle acque. Quindi a prescindere dalle circostanze che hai attorno a te, tu sei chiamato a governare. E se non riesci a governare sulle circostanze, quantomeno riuscirai a governare nella sfera della tua anima e a vivere in maniera soprannaturale, dove gli altri ti guarderanno e dire: ma come fai ad avere una pace così nel mezzo della tempesta? Io so che in questo momento c'è una tempesta assurda nella tua vita e tu potrai testimoniare. Ma ho visto che una volta Dio ti ha guarito da questa malattia. Perché Dio non ti sta guarendo ora da questa malattia? Noi non siamo chiamati a spiegare tutto, noi siamo chiamati a far vedere ogni cosa. Cioè, anche se in questo momento la mia malattia continua, io credo nella guarigione divina, ma nel mezzo della malattia posso avere una pace soprannaturale e una gioia soprannaturale. Io cammino sulle acque con Gesù. Nel mezzo della difficoltà economica c'è un momento in cui Dio provvede in maniera soprannaturale e arriva un miracolo, una tale semplicità. A volte nel mezzo della tempesta e delle difficoltà economiche Dio ci chiama a camminare sulle acque, a camminare in mezzo alla tempesta e a far vedere che il regno di Dio e il governo di Dio non è semplicemente attorno a noi, ma principalmente dentro di noi. E siamo noi che possiamo comandare la nostra anima e dire: anima mia, benedici l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Anima mia, benedici l'Eterno, tutto quello che è in me, benedica il suo santo nome. Alleluia. Allora Gesù sta dicendo: non siate in ansietà, perché se voi non agite secondo i principi del regno di Dio, voi agirete secondo i principi di Mammona, che non è una mamma grande. Big mamma. Quindi il regno di Dio, cercate come il regno di Dio possa influenzare la vostra vita. E cercate la sua giustizia, ora entriamo in questo. Come posso vivere questa vita godendo dei favori e dei miracoli di questo regno meraviglioso? Gesù è la porta che ci introduce in questo regno soprannaturale. Romani 5, versetti 1 e 2. Subito ti sgridi l'Eterno, te lo dico dopo. Romani 5, 1 e 2, giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, per mezzo del quale, parla di Gesù, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia, nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Il regno di Dio è un luogo, ed è un luogo soprannaturale nel quale tu devi vivere. Il regno di Dio non è semplicemente un principio o un concetto, il regno di Dio è una dimensione soprannaturale. Gesù viveva il regno di Dio e viveva nella dimensione del regno di Dio. Come si fa a camminare sulle acque se non vivi in un regno dove le leggi della fisica sono annullate? Comprendete di cosa stiamo parlando? Vivi in un regno dove la materia può essere moltiplicata, i panni e i pesci. Vivi in un regno dove tu parli e interagisci con i demoni. Parli con loro e loro ti ascoltano, ti obbediscono. vivi in un regno dove in questa dimensione tu hai autorità sulle cellule tumorali, hai autorità sopra le ossa, hai autorità sopra i muscoli, hai autorità sopra i tendini, hai autorità sopra i timpani, hai autorità sopra le corne, hai autorità sopra la struttura molecolare dell'essere umano. Tu vivi in una dimensione soprannaturale, sei nel mondo ma non appartieni al sistema di questo mondo, sei in un regno dove addirittura puoi parlare, so che è un momento, una frase un po' particolare, puoi parlare con i morti, non lo cancello questo qua, non scrivete, è una cosa così, cioè Mosè ed Elia, ok? Cioè, ma loro non sono mai morti, in realtà sono stati rapiti, eccetera, eccetera. Fatto sta che sono morti, no? Erano già andati da tempo. Ma è un regno dove certe cose non le puoi spiegare. Comprendi? È un regno dove gli angeli ti servono. Ah, che bello! Marco 1, tenete il segno su Romani 5, Marco 1, il versetto 13, e rimase nel deserto 40 giorni tentato da Satana, era con le fiere e gli angeli lo servivano. Ora, nel nome di Gesù, questa è la vita che dobbiamo vivere, ragazzi. Questa è la dimensione soprannaturale che dobbiamo vivere. Non è meraviglioso? Ah? Gli angeli ti servono. Ebrei 1 cosa dice? Gli angeli sono spiriti amministratori mandati a servire coloro che devono ereditare la vita eterna. Sì o no? Tu sei un candidato meraviglioso per essere servito dagli angeli. E quando vivi il regno, tu vivi in maniera soprannaturale. Troppo figo. Non è meraviglioso? Romani 5, per mezzo del quale, il versetto 2, abbiamo anche avuto mediante la fede, mediante la fede. È sempre lì, è un problema di crederci. Abbiamo avuto mediante la fede l'accesso, l'entrata, noi siamo entrati in questa dimensione che è una dimensione di grazia dove agisce il favore di Dio nella nostra vita. Mediante la fede accediamo al regno di Dio. Guardate cosa è scritto in Atti capitolo 17 versetto 28, poiché in lui viviamo, ci muoviamo e in lui, in Cristo, in lui. Cristo rappresenta non semplicemente la persona, ragazzi, perché quando noi diciamo in Cristo non stiamo parlando della persona fisica, ok? Perché Cristo ha un corpo ancora oggi. Quando parliamo di Cristo parliamo della dimensione spirituale, noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo e con Cristo. Noi siamo seduti dove? Nei luoghi celesti e stiamo regnando. Romani 5, il versetto 17, molto di più, se prima dicevo così, Romani 5, 17, infatti se per la trasgressione di quell'uno solo la morte ha regnato, la morte ha regnato, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di colui del Gesù Cristo. Prima regnava la morte, ora regniamo noi. La morte ha regnato a causa della disubbidienza di Adamo. Noi oggi regniamo a causa dell'ubbidienza di Cristo. Non è meraviglioso? dillo alla persona con te, tu puoi regnare.
Tu puoi regnare.
Ok, diglielo con fede stavolta, dai. Tu puoi regnare. Anzi, diglielo, tu devi regnare.
Tu devi regnare.
Anzi, diglielo, è meglio che cominci a regnare. Anzi, dico così, ma chi te muore? Quanto devi aspettare ancora? Non posso dimenticare quando l'anno scorso Dio mi disse queste parole. Mentre stavo studiando, mentre stavo pregando, stavo... non mi ricordo che stavo facendo. So solo che lui mi ha detto queste parole, ho sentito così forte, mi disse, oh, se tu regnassi. Quanto mi ha sconvolto questa frase che Dio mi ha detto. E da quel momento ho cominciato a studiare con molta più serietà e ogni giorno sto chiedendo a Dio, insegnami a regnare, insegnami a regnare, insegnami a regnare. Insegnami a regnare. Chiediamolo. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Quando tu, grazie, quando tu trovi e tu comprendi come funziona il come muoverti nel regno di Dio, l'aspetto soprannaturale del regno di Dio, una delle cose fondamentali che tu comprendi quando scopri, quando trovi, quando realizzi determinate cose, è la giustizia di Dio. Ora, la giustizia di Dio non è come è stato insegnato spesso, del fatto che diciamo, Signore, non voglio vendetta, però fammi giustizia, no? Come per dire, non lo uccidere, però fallo soffrire un pochettino, ok? Fagli rendere conto che ha sbagliato verso di me. E quando poi vediamo che quella persona per la quale abbiamo pregato soffre, diciamo giustizia è stata fatta. No? No, non è questa la giustizia di Dio. Andiamo a vedere un attimo in Matteo al capitolo 3. Matteo 3, versetto 1. Ora in quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva, ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Abbiamo capito che questa espressione non è l'espressione migliore per tradurre questo testo, ma che la traduzione migliore è il regno dei cieli è a vostra disposizione, il regno dei cieli è a portata di mano. A vostra portata di mano ed è a vostra disposizione. Al versetto 13. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo, io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? E Gesù rispondendo gli disse, lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Ed egli lo lasciò fare e Gesù appena fu battezzato uscì fuori dall'acqua ed ecco i cieli gli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui ed ecco una voce dal cielo che disse questi è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. La domanda è perché Gesù usa quell'espressione? Lascia che si adempia, ci conviene adempiere ogni giustizia o è conveniente che noi adempiamo la giustizia, lascia fare per ora. Ora, quando Gesù fu battezzato in acqua, noi diamo al battesimo in acqua continuamente una connotazione religiosa. Il modo in cui abbiamo visto il battesimo in acqua è, hai dato la tua vita a Gesù, ti battezzi in acqua, quindi ora farai parte di una comunità. È normale, se tu ti stai battezzando, tu subito dopo vuol dire, anzi, il motivo per il quale ti stai battezzando è perché fai parte di una comunità. Infatti nell'ambiente religioso è non è concepibile il fatto che una persona si battezzi in acqua e non faccia parte di una comunità. Le cose noi le abbiamo collegate, unite. Nella scrittura non troviamo mai un argomento del genere o una connotazione del genere, perché il battesimo in acqua è collegato al seguire Cristo, non a far parte di una comunità. Niente di sbagliato di far parte di una comunità, ma è sbagliato collegare le due cose o condizionare il battesimo alla frequenza di una comunità, perché il battesimo dovrebbe essere legato al seguire Cristo, ok? E non sono sinonimi, non sono la stessa cosa. Ora, quando noi pensiamo al battesimo in acqua, la prima cosa che pensiamo è che Giovanni Battista ha inventato il battesimo in acqua. Quando pensi a Giovanni Battista, cosa pensi?
Robusta.
Ah?
Pensi subito a quello che ha fatto, no? Al battesimo in acqua, qual era la funzione di Giovanni Battista? Lo dice pure il nome.
Battista.
Era il Battista, battezzava. Quindi prendeva le persone e le immergeva. Non si capisce ancora, perché in realtà non si sa cosa significava che era lui che battezzava. Cioè noi pensiamo che colui che battezza è quello che ti mette la mano sulla testa, la mano dietro la schiena e ti battezza. Ma in realtà non è questo il concetto del battezzatore. Ok? Perché le persone potevano tranquillamente entrare nel fiume, immergersi da sole e uscire senza avere bisogno di imposizione di mano, di consulenze, eccetera, eccetera. Devi smettere di fumare, non devi più giocare ai giochini elettronici, non puoi andare là, devi stare là, devi fare questo. Oppure vabbè, se almeno mentre spegni l'ultima sigaretta mentre ti battezzi.
Anche l'acqua.
Che impegni? A meno che l'acqua non sia benzina. Quindi quello che noi noi abbiamo collegato il battesimo in acqua a Giovanni Battista, ma pochi sanno che il battesimo in acqua non è nato con Giovanni Battista. Il battesimo in acqua era una cosa che veniva utilizzata anche nella cultura ebraica, veniva fatto addirittura nella cultura greca secoli prima della venuta di Giovanni Battista. Allora, che cosa rappresentava il battesimo in acqua? Perché dico questo? Perché è legato al messaggio. Il battesimo in acqua era determinato da questo. C'era un tizio che era proclamato o si faceva proclamare maestro e quindi dava un messaggio. Questo tipo di messaggio interessava alcune persone. Queste persone che erano interessate a questo messaggio diventavano i discepoli di questo maestro, e per testimoniare il fatto che non solo erano d'accordo con questo messaggio che stavano ascoltando, ma attraverso il battesimo in acqua loro dichiaravano che accoglievano il messaggio e che loro si impegnavano a portare questo messaggio in ogni posto. Quindi quando Gesù ascolta Giovanni Battista, qual era la predicazione di Giovanni Battista? Matteo 3, versetto 2. Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è a vostra portata di mano, è a vostra disposizione. È arrivato, è qui ed è a vostra disposizione. Gesù ascolta questo messaggio e dice a Giovanni, battezzami. Giovanni riconosce chi ha davanti, dice io dovrei essere battezzato da te. E tu vieni da me. E Gesù usa questa espressione, lascia fare per ora, perché dobbiamo adempiere la giustizia. Cos'è la giustizia? La parola giustizia, scrivetelo nei vostri appunti, la parola giustizia significa stare nella giusta posizione. Stare nella giusta posizione, cioè lascia che si adempia ogni giustizia. Gesù stava dicendo, io voglio che tu battezzandomi, tu permetti a me di posizionarmi in maniera corretta nelle cose che riguardano Dio. Quando Gesù si è battezzato, è arrivata la conferma. Questo è il mio amato figlio, nel quale io mi sono compiaciuto. Non è il battesimo in acqua di cui il Padre si è compiaciuto. Il battesimo in acqua è solo un simbolo, ma è il desiderio di entrare nel destino eterno preparato per lui. Cosa ha fatto Gesù? Gesù letteralmente ha dichiarato la sua sottomissione a Giovanni Battista e al messaggio che lui stava proclamando. E ha fatto una cosa incredibile, ed è una cosa che molto spesso ci sfugge. Matteo 4, il versetto 12. Scrivete questo nei vostri appunti. Gesù non ha mai predicato finché Giovanni Battista predicava. Perché? Perché finché era in carica il maestro, il discepolo doveva stare in silenzio. Matteo 4,12. Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò nella Galilea. Versetto 17. E da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire lo stesso messaggio. Matteo 3, versetto 2. Comprendete quello di cui stiamo parlando? Finché Giovanni Battista predicava sul regno, Gesù era in silenzio. Perché? Perché Giovanni era il precursore. Giovanni era colui che avrebbe aperto la via e la strada. E lui doveva fare il suo lavoro. Appena Giovanni smette di predicare, Gesù entra in carica e comincia a predicare lo stesso messaggio che Giovanni Battista predicava. Ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. E quando Gesù si è battezzato, letteralmente lui ha fatto comprendere, Giovanni Battista capiva queste cose, questo era un linguaggio per loro normale, semplice, lascia che io possa entrare nella posizione stabilita da me. E qual era la posizione? Gesù era il figlio di Dio, chiamato a portare il regno di Dio ad ogni essere umano. Qual è stata la prima parola che Gesù ha insegnato nel sermone sul monte? Versetto capitolo 5 di Matteo. Ed egli, vedendo le folle, salì sul monte e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono, allora egli, aperta la bocca, le ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Quante volte abbiamo interpretato male queste cose, queste parole? Beati i poveri, beati i poveri, beati i poveri. La Chiesa Cattolica ci ha fatto una testa tanta sulla beatitudine della povertà e sono lo stato più ricco che esiste sulla faccia della terra. Comprendete? C'è stata la beatitudine della povertà, ma Gesù non ha mai detto beati i poveri, cioè quelli che non hanno i soldi. Gloria a Dio per San Francesco d'Assisi, ma attraverso di lui purtroppo noi abbiamo avuto la cultura e la beatificazione della povertà. Ora nessuno ha compreso quello che Giovanni, quello che Francesco d'Assisi aveva fatto, che ha fatto qualcosa di straordinario, di meraviglioso, ma che era legato al suo tempo, nella sua situazione storica. Lui veniva da una delle famiglie più ricche e più potenti allora della sua città e lui per protesta ha vissuto una vita povera, fatta di stenti, privandosi di ogni forma di ricchezza, perché la sua era una contestazione continua, una denuncia su quella che era la condizione della Chiesa Cattolica di quel tempo. Ma è chiaro che il suo esempio non è il nostro esempio è Cristo. Possiamo cogliere le cose belle di Francesco perché aveva una predicazione meravigliosa, straordinaria, ci sono degli insegnamenti sulle sue prediche che sono tremende di quanto sono belle, ci sono dei principi straordinari, ma non è lui il nostro esempio di vita. Beati i poveri in spirito, perché da quando Adamo ha peccato, l'uomo è stato impoverito di cosa? Del regno. E la vera ricchezza è quando noi troviamo il regno e riscopriamo i principi del regno di Dio. Beati i poveri, cioè non stava dicendo beati quelli che non hanno niente da mangiare, che non hanno una lira in tasca. Beati coloro che si rendono conto che la vera ricchezza è il regno di Dio. E se io mi rendo conto che ho bisogno continuamente di imparare, di sapere, di conoscere, di avere rivelato, io sto riconoscendo la mia povertà spirituale e so che l'unica cosa che mi può arricchire è il regno di Dio. Cercate prima il regno, cercate di capire, di comprendere come il governo del re possa influenzare la vostra vita e tutto quello che vi sta attorno. E gli altri, guardando voi, dovranno dire: veramente lui sta vivendo il regno di Dio. Alleluia. Beati i poveri in spirito. Guardate Gesù che cosa dice in Matteo capitolo 21. Il regno di Dio è qualcosa che ci è stato dato, scusate, in Luca al capitolo 12, Luca 12 al versetto 32, Gesù dice: è piaciuto al Padre di dargli il regno, è piaciuto al Padre di dargli il regno, lo ripeto, è piaciuto al Padre, non è piaciuto a te, è piaciuto al Padre di dartelo. Quindi fatene una ragione una volta per sempre. Papà ti ha dato il regno, ok? Questo regno deve funzionare. Allora, qualche giorno fa ho scoperto questo versetto e mi ha toccato così profondamente perché non l'avevo mai vissuto e letto sotto questo aspetto. In Matteo al capitolo 21 al versetto 43, guardate questa ammonizione, questa ammonizione che Gesù fa a Israele. Matteo 21, 43. Perciò io vi dico, guarda questo verso, il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che lo farà fruttificare. E quando ho letto questo versetto in una chiave totalmente diversa, Mi ha colpito così tanto. Gesù sta dicendo a Israele: il regno di Dio vi viene tolto. Il regno di Dio viene dato ad una gente che sa come farlo funzionare. E quella gente siamo noi. Quella gente è la Chiesa. Comprendete? Il regno di Dio è qualcosa che ci viene dato per farlo funzionare. Allora, ragazzi, diamoci sotto, facciamolo funzionare sto regno, facciamolo fruttificare, come dice Gesù. Il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che lo farà fruttificare. E cosa dice Gesù? È piaciuto al Padre di dargli il regno. L'Italia deve conoscere il regno di Dio, che non è fatto di comunità gigantesche. Il regno di Dio è oltre, non è l'ambiente religioso, è dove vivi tu, dove ti ha posto Dio. Lascia che il governo di Dio possa influenzare lì il territorio dove lui ti ha posto. Cerca delle posizioni di governo, delle posizioni di comando, cerca delle situazioni che possono, dove il regno di Dio, più in alto sarai posto, più sarà l'influenza che potrai avere nel territorio dove lui ti ha messo. Se Dio ti mette nel cuore di fare il missionario a vita, non è questo il problema, comprendete? Perché il regno di Dio non ha a che fare, non è un problema di dove sei. È un fatto che deve influenzare dove sei. Abbiamo sempre pensato che quelle posizioni era no, è troppo pretendere, io voglio qualcosa di più. qualcosa di più umile. E abbiamo lasciato l'industria della musica, l'industria dell'arte, l'industria del cinema, l'imprenditoria, la politica, le posizioni di comando, le abbiamo lasciati a tutti coloro che oggi stanno governando. E poi sapete cosa facciamo? Ci lamentiamo. Noi siamo bravi a rinunciare a certe cose e poi siamo bravi a lamentarci. Cerca il regno di Dio. Cercare il vestire, il mangiare, il bere non è un peccato. Il Padre sa non solo le cose di cui avete bisogno, ma sa che avete bisogno di queste cose. E sono dei desideri, delle cose normali, dei bisogni che Dio ha creato e che ha messo nella nostra vita. Non è sbagliato desiderare queste cose. È sbagliato andarcele a prendere in maniera sbagliata dipendendo da mammone. Gesù ci insegna a dipendere da lui. Cerca il regno di Dio, cerca di capire come il regno di Dio, i principi del regno di Dio possono influenzare il luogo dove tu sei. Cerca la giustizia, cerca la tua posizione in questo regno. Non lasciare che la vita passi così e scorra come acqua sotto i ponti. Cerca la tua posizione in questo regno. Cosa vuoi che io faccia per te? Qual è la tua volontà per la mia vita? Come posso influenzare questo mondo con i principi del regno? E Gesù ha detto, in questo regno, Matteo 6,34, non siate dunque solleciti, non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà conto per conto suo. Gesù sta dicendo, quando tu trovi il regno e la tua posizione in esso, è il Padre che fa le cose. Il domani si prende, non sei tu che ti prendi cura di te stesso. In questo regno è come i fiori del campo, tu ti svegli ed è già tutto pronto. Non sei tu che crei i fiori del campo. Tu cerca il regno, vivi il regno, cerca di capire come influenzare il luogo dove tu sei e dove tu vivi con i principi del regno di Dio e tutto funziona in maniera soprannaturale. Tutto funziona in maniera dinamica, dove tu vivi nella grazia di Dio. Alleluia. E Gesù dice, basta a ciascun giorno il suo affanno. La parola affanno, come vi ho detto stamattina, nel testo greco è malvagità. Basta a ciascun giorno la sua malvagità. I giorni al di fuori del regno sono pieni di malvagità. E se noi non li viviamo con i principi del regno, noi ci lasceremo trascinare e trasportare dalla malvagità. E vivremo ogni giorno nell'ansia. Sapete statisticamente cosa sta succedendo? Le nostre comunità si stanno riempiendo di gente che prende sempre di più ansiolitici. Sempre di più la gente all'interno delle comunità diventa depressa e ansiosa. Qualche giorno fa stavo chattando con una ragazza che conosco, una ragazza del nord, una ragazza che ha una storia un po' particolare, che si è separata dal marito, ha due figli, e una ragazza bellissima, piena di vita, è sempre allegra. È arrivato a un certo punto, durante sono passati gli anni, lei ha avuto questa difficoltà a livello matrimoniale e lei l'altro giorno mi ha scritto, mi ha detto, sto cercando il modo come togliermi la vita. Ho detto complimenti. Dice, sono in depressione, sono in cura da uno psichiatra. Gli ho detto, qual è realmente il problema? Ho detto, ti dico io qual è il problema. Il problema fondamentale è che tu ti senti in colpa e tu pensi che Dio ti abbia lasciato e abbandonato, perché gli è stato detto che siccome è divorziata è nel peccato, è fidanzata e quindi è nel peccato, ed è pure depressa, quindi è pure posseduta. E lei ha detto: qual è il motivo per il quale io devo continuare a vivere? Se Dio non mi ama, se Dio mi giudica, sono pure oggi preda del nemico. Perché le hanno fatto credere questo. La religione ti fa odiare la vita in questo mondo, perché ti proietta sempre l'immagine di un Dio che è sempre arrabbiato con te. Un Dio che devi convincere a benedirti. Lo devi convincere a Dio a benedirti. Gli ho detto: se questo è il Dio che Gesù ha presentato, io voglio diventare ateo. Preferisco convertirmi all'Islam, mi faccio esplodere, almeno ho 70 vergini che mi aspettano in paradiso. Una prospettiva di futuro migliore, sicuramente. Che ne dici, Mario?
Pure 70 suoce.
Comprendete di cosa stiamo parlando? La religione fa male, fa male, perché proietta l'immagine di un Dio continuamente arrabbiato. Arrabbiato. Tanto in tanto gli devi dire a Dio: fattilla da resata. Il Dio della religione è sempre burbero, sempre distante, sempre: mi devi dimostrare che sei bravo, se no non ti benedico. Vero o no? È così. Allora Gesù insegna i principi del regno. Scrivete queste cose per favore. La parola giustizia significa, scrivete queste parole: stare nella giusta posizione con Dio, virgola, entrare in relazione con il governo di Dio, rivendicando tutti i benefici del patto. Questa è la giustizia di Dio. Stare nella giusta posizione con Dio, entrare in relazione con il governo di Dio, rivendicando tutti i benefici del patto. Punto. La parola giustizia è un termine legale e non religioso, che significa, due punti, posizionarsi in modo corretto. Lo ripeto. Giustizia uguale stare nella giusta posizione con Dio, entrare in relazione con il governo di Dio, rivendicando tutti i benefici del patto. La parola giustizia è un termine legale e non religioso, che significa posizionarsi in modo corretto. Quando Paolo dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, sta dicendo: mediante Cristo noi siamo stati posizionati in maniera corretta, noi siamo entrati nella nostra posizione. Ed è il concetto del figliol prodigo quando ritorna a casa. La parola giustizia viene espressa in questa parabola: il figlio prodigo ritorna a casa e viene posizionato di nuovo nella sua posizione originale. Una veste nuova, un anello al dito, dei sandali ai piedi, e grande festa. Amen? Lui ritorna a casa e viene riposizionato nella posizione che gli apparteneva. Perché? Perché era figlio. Noi siamo stati giustificati perché qualcuno è stato giustiziato. Gesù è stato giustiziato al posto nostro affinché noi fossimo giustificati, quindi posizionati in maniera corretta. Gesù ha preso la nostra posizione sulla croce, noi abbiamo preso la nostra posizione davanti al Padre. Non è meraviglioso? Alleluia. Alleluia. cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Quando abbiamo bisogno delle cose, noi andiamo dietro alle cose di cui abbiamo bisogno. Gesù sta dicendo, non andate dietro le cose. Cercate il luogo dove queste cose esistono già. Lo ripeto. Tendenzialmente, quando abbiamo bisogno di qualcosa, noi andiamo dietro quella cosa. Faccio un esempio. Se c'è una persona povera alla quale devi supplire, gli devi dare da mangiare, è buono che tu gli dai la cosa di cui hai bisogno o gli insegni come procurarsi le cose di cui hai bisogno?
Gli insegni.
Gli insegni. Quindi non gli dai semplicemente il pesce, gli insegni
pescare.
A pescare. Comprendete di che cosa stiamo parlando? Ok? Quindi noi vogliamo sempre che Dio supplisca ai nostri bisogni, mentre Dio sta dicendo, senti, invece di venire io da te a darti le cose, perché non vieni tu dove sono io? Perché tutte le cose di cui hai bisogno sono là dove sono io. Io so che avete bisogno di tutte queste cose, ed è giusto, è normale. Facciamo una cosa. Invece di andare dietro le cose, perché non abitate quel posto dove tutte quelle cose ci sono già? Lavorate in quel posto e tutte le cose di cui avete bisogno sono già là, sono a vostra disposizione. Ragazzi, è una bella notizia questa qua, sì? Eh? Credo che sia una bella notizia questa qua. Pensate un attimo, qual è la cosa di cui hai bisogno in questo momento? Ognuno di voi lo sa. Non cercare le cose. Cerca il regno dove quella cosa già c'è. È già tutto pronto. Efesini 1:3. Benedetto sia Dio, Padre del Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. È nel regno, è in Cristo, è in quel luogo di grazia, in quel luogo dove tutto è già pronto. Non ti viene supplito, non ti viene dato, è già là. Non cercare le cose, cerca il luogo dove sono le cose. Se noi entriamo in questo, se noi entriamo in questo, con semplicità, noi possiamo veramente vivere una vita soprannaturale ad alti livelli, dove viviamo veramente il cielo sulla terra, dove possiamo veramente sperimentare il venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Non è qualcosa che deve arrivare, no, è piaciuto al Padre di darvi il regno. Vivete secondo i principi del regno e tutte le cose di cui avete bisogno sono lì, automaticamente supplite. Stiamo imparando tutti su questo argomento, stiamo cercando di comprendere ancora meglio per vivere una vita che possa veramente rispecchiare, riflettere la bellezza del nostro Padre Celeste, dove qualunque persona possa vedere verso noi e guardare, possa vedere non noi, ma la bellezza di un regno che arricchisce la vita delle persone. Noi non predichiamo la guarigione, noi predichiamo il regno, non predichiamo la prosperità, noi predichiamo il regno, non predichiamo la gioia, noi predichiamo il regno perché è tutto là. Amen? Tutto là. Il regno, l'uomo è stato impoverito nel momento in cui Adamo ha peccato. Adamo non ha perso la salvezza, Adamo ha perso il regno. Adamo non ha perso il cielo, Adamo ha perso la terra. Adamo ha perso l'autorità e in Cristo noi ci riconnettiamo letteralmente Gesù è l'anello di congiunzione che ci permette di vivere di nuovo nel territorio per il quale siamo stati creati, che è il regno di Dio. Amen? Alleluia. E concludiamo con Genesi. Genesi 1. Versetto 26. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, li creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse, e Dio disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e dominate, regnate su di essa e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Qual è la prima cosa sulla quale dovevano dominare?
Sui pesci.
Qual è il miracolo che Gesù fa quando spunta lui sul lago? Vi ricordate? In Luca 5. Quando Gesù dice a Pietro: getta la rete, gettate, andate al largo e gettate le reti. Signore, non abbiamo preso niente tutta la notte, però alla tua parola faremo quello che ci dici. Invece di portare la rete, di gettare le reti, butta la rete. E qual è il primo miracolo? Il dominio del figlio dell'uomo sui pesci del mare. Gesù arriva e sta dicendo: io rappresento la creazione vera. Cioè chi vede me scopre realmente come dovrebbe vivere un uomo. Ed è questo fondamentalmente: chi vede te, chi vede me, chi vede noi dovrebbe vedere realmente come una persona, come un essere umano dovrebbe vivere. I miracoli che Gesù ha fatto dovrebbero essere il pane quotidiano dei figli di Dio. Il pane quotidiano di quelli che vivono il regno. Non siamo a quel livello, ma possiamo arrivarci. Gesù ha detto: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. Amen? Non è semplicemente credere in Gesù come persona, ma credere al suo insegnamento, credere al suo esempio meraviglioso che ci ha dato. Se lo ha fatto Gesù, lo posso fare pure io. Vedete, Gesù non si mette mai al di sopra. Gesù è sempre in mezzo alle persone. Gesù è in mezzo alle persone. Non troverete mai Gesù al di sopra. Gesù è sempre in mezzo perché lui è il fratello tra tanti. Lui è il Signore dei Signori, lui è il Re in mezzo ai Re. Gesù in croce, in Roma, la cena del Signore, lui è lì ed è in mezzo agli altri. Lui è sempre in mezzo alle persone per far comprendere qual è il cuore di Dio per l'umanità. Gesù arriva e dimostra in maniera chiara ed evidente come deve essere vissuta la vita. Come è il vero uomo creato da Dio, secondo il principio di Genesi 1:26. Amen? L'uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio che ha dominio. Significa che Gesù non ha mai sofferto? No, altro che, voglio dire. Se non ha sofferto lui. Ma lui ha dimostrato anche nella sua debolezza. Ricordate in Matteo 26 quando lui chiama Pietro, Giacomo e Giovanni, si apre con loro e dice: l'anima mia è afflitta da una tristezza mortale, per favore rimanete qui e vegliate con me. Nella sua debolezza di uomo ha regnato fino alla fine. Quindi non avere paura delle tue debolezze e non sentirti in colpa per le tue debolezze, perché è normale, sei fatto di carne. Gesù, dice la Bibbia, ha condiviso carne e sangue come ognuno di noi. Ma la cosa bella è che noi possiamo realmente vivere dominando su questa vita. Alleluia. 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 E alleluia. Quindi, l'ultima cosa che voglio dirti è Genesi capitolo 2, il versetto 19. L'Eterno Dio formò dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei cieli e li condusse dall'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. Una delle cose fondamentali che è simbolo dell'autorità è il tuo linguaggio. Nel mandato di Gesù, nella predicazione del Vangelo, ad esempio, vi ricordate in Matteo 16 Gesù dice andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, ok? Walter ci ha spiegato una cosa incredibile dal testo greco, non so se ne ha parlato qua, quando parla della creatura, la parola in greco non è creatura. No. In Matteo 6, in Marco 16, no? Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura, no? Perché da là poi viene tradotta, viene presa la dottrina, perché non tutti sono figli di Dio, ci sono le creature. La parola lì non è creatura, ma là la parola è fondamento. Ho fatto una spiegazione bellissima. E quando poi Gesù dice questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome, Gesù dice il primo segno è cacciare i demoni, cioè la prima cosa che devi fare quando tu regni è cacciare via gli intrusi. Seconda cosa, parleranno nuove lingue. Il segno fondamentale del tuo regnare è il modo in cui parli, è un linguaggio nuovo. Chiaramente poi la si apre tutto il discorso sul parlare in altre lingue eccetera eccetera, ma concettualmente il discorso è che la prima cosa che devi fare quando tu inizi a regnare è manda fuori tutti gli sconosciuti e comincia ad usare un nuovo vocabolario. Una delle cose fondamentali, ragazzi, che ci impediscono di regnare è il nostro modo di parlare. Noi crediamo una cosa e poi ne confessiamo un'altra. La nostra bocca parla molto spesso di ciò che viviamo nell'anima. E qua dice al versetto 19, la prima cosa che l'uomo fa è governare sulla terra, ok? E proteggere, custodire. La seconda cosa che fa l'uomo è dare dei nomi. L'uomo, Dio crea tutti gli animali e Dio dice all'uomo, siccome non sono io che devo governare sulla terra, sei tu che devi governare. Quindi sei tu che ti prendi la responsabilità. Io creo gli animali, li porto da te e devi essere tu, a dare il nome. E dice qua al versetto 19, e in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. Guardate come noi diciamo sempre questa frase, per me è bellissima, il miracolo più grande non è credere in Dio, è che Dio crede in te. Il miracolo più grande non è avere fiducia in Lui, è che Lui ha fiducia in te. Cioè Dio mette l'uomo sulla terra, lo fa governare e gli dice da ora in poi sei tu che devi decidere, non sono io. La terra è stata fatta per te. Non sono io che devo gestire le cose, sei tu che devi gestire le cose. Io sono il tuo Dio, ma tu sei il Signore della terra. Afferrate questo principio, ragazzi, la vostra vita cambia. Io sono il tuo Dio, ma sei tu l'Iddio di questo secolo, il principe della terra. Sei tu che domini, non io. Perché la terra l'ho fatta per te. scusate se uso questa espressione, semplicemente per farla capire, la terra è il tuo giocattolo. E per te è tua. La terra non è per Dio, è per l'uomo, l'ho fatta per te. Va, divertiti. Tira le chiavi, vai, fatti in giro. Non voglio essere semplicistico, è semplicemente per esprimere un concetto. E a volte cambiamo le parole per capire il principio. Dio ha creato la terra e ha fatto tutto per l'uomo, non per sé. Per l'uomo. Allora, dato che devi essere tu a decidere il colore. Io ti costruisco la casa, i colori delle pareti li metti tu. Io creo le donne, ma sei tu che te la devi scegliere. Perché sei tu che ci devi vivere per tutta la vita. Dai un nome alle tue giornate. Dai un nome alle cose della tua vita. Significa rilascia la tua autorità. Sei tu che determini. Marco 11, vi ricordate, versetto 22, 23, 24, Gesù ha detto abbiate la fede di Dio. Chiunque dirà a questo monte spostati di qui e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo ma crede che quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concessa. Cambia il tuo modo di parlare. È una delle cose che caratterizzano i re, sono i suoi decreti. Noi facciamo dei decreti con la nostra bocca per maledirci. La mia vita non cambia mai, le cose non cambieranno mai, sono sempre le stesse cose, lo sapevo, e già, ecco perché mi sono illuso. E usiamo la bocca per demolire quello che Dio ha creato. E Gesù, Dio cosa fa invece? Dio prende la creazione, tutta la creazione, la porta dall'uomo. Sei tu che devi decidere, scegli il nome degli alberi, scegli il nome degli animali, scegli il nome delle cose, perché queste cose sono sotto la tua giurisdizione da oggi in poi.
Continua a succedere, oggi gli scienziati scoprono nuovi animali e danno loro il nome. Pochi giorni fa è stato scoperto un nuovo esemplare di pesce, non aveva il nome, gli è stato dato.
Quello sarà il nome. Quello sarà il nome. Per sempre. E noi non ci rendiamo conto, questi sono principi di autorità. Quando è che Gesù è stato scioccato e sorpreso? Dalla fede di? Il centurione. Perché? Vi ricordate? Non c'è bisogno che vieni da me. Non c'è bisogno che vieni a casa. Di solo una parola. Perché io capisco l'autorità che c'è nella parola. Perché io sono un uomo sotto autorità. Se qualcuno sopra di me mi dice qualcosa, io la devo fare, e io ho persone sotto di me, e se dico a qualcuno va, lui va, se dico a qualcuno viene, lui viene, è guai se non lo fa. Quindi siccome io so l'autorità nello spirito che hai tu, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Basta che parli, perché la malattia è sottomessa a colui che ha autorità sulla malattia. Cambia il modo di parlare se vuoi iniziare a regnare e a governare. Amen. Quindi non lamentiamoci, dichiariamo le promesse di Dio e dichiariamo qual è la volontà. Avevo detto che avevo finito, no. Guardate questo versetto, questo è scioccante. Voglio che lo leggiate alla luce, ed è l'ultimo versetto, ve lo prometto. Esodo 4. Ricordate quando Dio chiama Mosè? E Mosè cosa fa? Mosè dice, no, non io. Non io, Signore. Mosè. Esodo, capitolo 4. Versetto 13. Mosè disse, ti prego Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai, cioè non me. Allora l'ira dell'Eterno si accese contro Mosè e gli disse: non c'è forse Aronne tuo fratello il Levita? Io so che parla bene. Ora ecco, egli esce ad incontrarti, come ti vedrà si rallegrerà in cuor suo. Tu gli parlerai e metterai le parole nella sua bocca. Io sarò come la tua bocca e con la sua, sarò con la tua bocca e con la sua bocca, e vi insegnerò quello che dovrete fare. Egli sarà il tuo portavoce al popolo, egli sarà per te la bocca e tu sarai per lui Dio. Chi è che sta parlando qua?
Dio.
Dio. Avete mai letto questo versetto? 16. Egli sarà il tuo portavoce al popolo, così egli sarà per te la bocca e tu sarai per lui Dio. Oh mamma mia. Giovanni capitolo 10, lo sapevo, lo sapevo. Versetto 30. Giovanni 10:30. Io e il Padre siamo uno. Perciò i giudei raccolsero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù rispose loro: io ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio, per quali di esse mi lapidate? E Giudei gli rispose dicendo: noi non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Versetto 34. Gesù rispose loro: non è scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei. Ora, se essa chiama dei coloro a cui fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, voi dite che colui che il Padre ha santificato e ha mandato nel mondo bestemmia perché ha detto io sono il figlio di Dio. Ragazzi, questo argomento è talmente ampio, è talmente profondo, che quando entri tu pensi di andare fuori di testa, che tu pensi: sto sbiellando, non è possibile. Sono andato, mi sono giocato il cervello. E non ci rendiamo conto in realtà che stiamo semplicemente andando a scoprire qualcosa che è stato sotterrato per tanto tempo. E tu dici, più vai in profondità, dici: troppo grande, è troppo incredibile, non è possibile. Dio dice: certo che è possibile. Questo era il piano originale, e attraverso il peccato di Adamo il piano originale è stato sotterrato, non eliminato, sotterrato. Gesù è venuto con una bella pala e dice: ora vi faccio vedere che cos'è il regno di Dio. Gesù ha riportato questo tesoro in bella vista, lo ha spolverato, lo ha aperto, ha detto: questo è il regno di Dio. L'uomo è stato creato per vivere così. Troppo grande, troppo bello. Preghiamo. No, se entriamo in profondità non ne usciamo. Preghiamo un attimo e ringraziamo Dio per questo. Grazie Padre, grazie con tutto il cuore per come ti prendi cura di noi. Padre, io voglio pregare che il seme, questo seme come tu l'hai chiamato, che è la parola del regno, tu l'hai chiamato così, Gesù, la parola del regno, prego che possa essere compresa, o che quantomeno possa farsi strada dentro di noi, anche se non riusciamo a comprendere ogni cosa, anche se non riusciamo a capire ogni cosa, voglio pregare che questo seme possa crescere e farsi spazio dentro di noi, Padre, nel nome di Gesù. Sappiamo che il regno di Dio è come il seme di una seme di senape, che è il più piccolo di tutti i semi, ma poi diventa l'albero più grande. Alleluia, Padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Alleluia. Cora la passata, cara la passata, la passata, cara la passata.